che senso? Allora, dunque, io avevo preso questo programma. Vi ricordate l'altra volta abbiamo fatto quell'esperimento con la memorizzazione delle caratteristiche dei famosi Villo, Mello, eccetera. E quindi come funzionava? Gli avevo proiettato le caratteristiche e poi dopo vi ho fatto un test di memoria, cosa vi ricordavate, quindi dove viveva quello, cosa faceva quell'altro. Allora, lo collegherei a questa proposta che ci viene fatta, diciamo, sempre più spesso, di immaginare dei modi per rendere la classe, la lezione, più interattiva, no? Ne abbiamo parlato anche quando abbiamo visto il framework di Lorillard, no? Dicendo che la lezione di solito tende ad essere trasmissiva e a non permettere un dialogo, una discussione, una negoziazione. Come si può fare invece per rendere la lezione sempre più interattiva, un po' più interattiva nel passato, tenendo presente che la lezione è molto diffusa, perché non c'è soltanto in aula così, no? Ma considerazioni analoghe si possono fare ovviamente per i video, le videoregistrazioni, le lezioni a distanza, che sono invece sempre più utilizzate. Allora, come si fa a migliorare e a rendere più efficaci queste forme di informazione? Considerato tutto quello che abbiamo detto, cioè che noi tendiamo a distrarci, che lavoriamo un po' disattentamente, no? Allora, come si può migliorare queste forme di presentazione? E una pratica relativamente alla portata di tutti e efficace sono appunto le domande. Le domande come quelle che si possono porre con questo programma che consente di fare domande ai propri studenti e di ricevere delle risposte online. Allora, K8, vedete? Ora vi faccio vedere un giochino e ve lo propongo come una dei suggerimenti di strumenti che possono essere utilizzati così facilmente, agilmente nelle classi. Allora vi faccio vedere, intanto devo fare il login. No, dai. Allora adesso vi faccio vedere cosa fa. Ne prendiamo uno come non tanto lungo. Vediamo se ne trova uno non tanto lungo. Ci sono cioè delle domande già pronte che uno può utilizzare, oppure posso costruire un mio programma, un mio caot. Allora, l'avevo trovato uno carino, vediamo se lo becco, che era solo 10 domande, era sulla terminologia che si utilizza per Halloween, appunto. E quindi era carino. Vediamo ora se lo trovo. Storia, superstizioni, le origini, Questo? Beh, sono 10 domande, però volevo quello, mi era piaciuto, era sparito. Perché non era mio, no? L'ho trovato lì e quindi...
Ce n'erano anche due, 10 domande.
Sì, e quello lì, al trivia fan 15-21. No, vabbè, torniamo indietro, facciamo quello. Quello di 10 domande, proviamo con questa. Allora, aspetta che prendo il mio telefonino, perché qui bisogna partecipare. Come si fa? Si va su Kahoot.it, con il mio assistente, quindi ci starò 10 minuti. Si copia il codice, che adesso compare, non c'è l'audio però, forse tu, vediamo. Classico, sì c'è, dai. Allora, adesso vediamo se riesco a... Basta andare... Va, ci vado con Chrome. Aspetta. Allora. Kahoot. La connessione non è privata. No, allora, io ho il mio bravo team. No. Perché non ha players, no? Adesso bisognerebbe entrare. Volete provare a farlo voi? Io non riesco. Allora, riprovo. Kahoot.it. Non dovrebbe, cioè non c'è bisogno di scaricarlo. Si può fare direttamente. Però non me lo dà. Non c'è rete.
Attack them.
questa, no, che nella classe ci sono dei momenti in cui si cerca di avere un'interazione tramite, per esempio, uno di questi strumenti. E Caot, non sai come funziona più, ma insomma intanto siamo entrati, e Caot consente di fare questo, no? E poi vi faccio vedere come è anche piuttosto semplice, magari lo facciamo in un'altra stanza, non qui. Allora, 10 domande, siete pronti? Eccolo. Ma c'è scritto, eh? Sì. E ora mi metto la musica inquietante. Cliccate la vostra risposta. Non fa?
No, sì.
Vediamo,
No, io mi sono scordata per quello. Ah, comunque ci vuole un gas grande. Sì, vabbè, stai tranquillo. Non ho capito. You are in first place.
Va, te la contentiamo di una. Scelga.
Comunque ho detto gas, ma
gas, vabbè. Ecco, vedete che trovo la risposta, no? Next. Ci sono, diciamo, vabbè, chiaramente. Slim would best be categorized as a... Sì, il fango, il... beh, Halloween. Oh, black.
Ma che cavolo vuol dire?
Dovete rispondere. Buttate
via.
No, ok. Dai, ancora, via. Allora. Va, si buttate,
one,
no?
One,
vai.
One. Hai visto one?
Abbiamo una domanda, una risposta, ce n'è un solo che funziona?
Ho fatto io la parte. Ah, sì.
Bene, vediamo. No, sbagliato.
Io ho fatto
una cicla. Vabbè, ma quante?
Ah, viscosity.
No,
high.
No, viscosità. No, vai.
No, viscosità, secondo me alta invece.
Bisognerebbe avere ognuno avesse la possibilità di dirlo. Wow, uno!
Sì. Vabbè.
Dai, Bianca. Dei punteggi altissimi. Vero o falso?
No, falso. Per me è falso.
No, è falso.
Va, vediamo.
Hai risposto?
Sì.
No, era vero.
Ho sbagliato.
Vediamo. Però
mi dice anche victory is closer than you think.
Chimica o fisica?
Ci vorrebbe qualcuno che si dice
fisica.
Ok. Dici? Secondo me è chimica.
Vediamo.
Scusa, ma che dovrebbe essere
questo deve essere, no, ancora due. Natale.
Natale, sicuro anche, secondo me anche San Valentino per me è molto.
Io mi scrivo due metri prima.
No, ho messo secondo.
Quindi niente, però, mamma.
I
cioè,
che mi danno comunque sono molto simpatici.
Beh, è l'ultima. Anche noi non abbiamo fatto niente al terzo posto, e invece Bianca vince Dudum, e poi Francesca
sì, è brava.
Bene, quindi che vi è sembrato, cosa ne pensate, a che serve?
Ma secondo me un po' anche adesso, va bene, noi abbiamo fatto su una tematica che magari non era molto legata a qualcosa di studioso,
certo.
Però se per esempio non lo so, ci inventi per un corso di scienze, di matematica o anche di lingua, per esempio fare dei giochi per completare le parole, i tempi verbali, le posizioni, è un modo pratico e divertente per vedere se una persona ha messo un po' in pratica quello che si sta dicendo.
Sì, e poi ora troppo.
Scusi? Si memorizza anche meglio magari la risposta sbagliata, non so, poi resta più impressa.
Posso guardare la curiosità?
Sì, anche un po' forse la competizione, giusto perché è un gioco, comunque c'è una cosa che stimola, il fatto di dire un punteggio, vinco, non vinco, anche se poi non vinci niente di per sé, però sei un po' stimolato
a provarci.
Cosa del tempo, comunque hai poco tempo da riflettere. Però
sì, poi c'è, come dire, il fatto che tutti possono partecipare, no? Ora a parte noi no, perché siamo in connessione, no? Però il problema tante volte, il problema principale mi sembra nella classe, nel parlare con tutti, è quello che non c'è abbastanza tempo. Ora non che possa sostituire completamente, no? Però l'ipotesi è che con questo tipo di strumento si ha modo di interagire con tutti e non soltanto con i soliti tre che parlano sempre, no? Comunque noi siamo pochi, no? Però pensiamo alla situazione in cui ho 100 studenti ed è difficile interagire con tutti, no? Con questi risponditori si dovrebbe poter fare qualcosa, insomma,
che
per interagire.
Delle nuove generazioni che comunque abbiamo detto sempre che sono quelle più, diciamo, legate alla tecnologia, cioè magari si divertono anche di più, sono più volenterosi di confrontare il loro sapere se attraverso appunto il cellulare piuttosto che il tablet, cioè non lo so, pensando
sì,
magari
anche
nel passato non l'abbiamo mai fatto, comunque invece adesso si inizia a fare tantissimo.
E anche penso che anche molto vistoso, o anche il rumore, no? Cioè non
sì,
saprei dire se proprio è il modo migliore, però se diventasse così un'abitudine anche come tipo di interazione, potrebbe essere.
Magari farlo tipo, non lo so, a fine lezione, no? In 10 minuti che la classe è stanca, distratta, e dire
facciamo questa.
Ridere, no?
Sì.
Magari uno anche più portato a mantenere la concentrazione per dire, e poi alla fine ho questa sottospecie di microtest, anche un modo per portare un po' la modernità nelle classi.
Sì, poi non lo so, mettiamo che uno lavori su un argomento, ha bisogno di far imparare una serie di cose, no? Cioè di apprendimenti ce ne sono di tanti tipi, c'è l'apprendimento mnemonico, quello basato sulla comprensione, quello basato, non so, sull'applicazione di un problem solving. Quindi ora, in questo caso mi sembra che per esempio rispetto alla memorizzazione sia piuttosto efficace, però anche per chiedere delle opinioni, no? Cioè, cosa pensate di questo argomento? Si capisce? Dobbiamo andare avanti? Dobbiamo ripetere? Non si è capito? Allora ci fermiamo, no? Cioè, è possibile che si ottengano istantaneamente delle risposte che possono essere utili anche per la gestione della classe. Io per esempio avevo fatto anche, vi ricordate il test dell'altra volta qui sopra, quello per memorizzare gli alieni? Team Mode non l'ho provato ancora, sempre lui. Questo è il PIN,
ma
almeno uno lo deve fare, sì. No, se no forse me lo fa fare lo stesso, ma insomma. 22, 90, 59. Se no vado avanti, no, forse me lo fa fare lo stesso.
Ma è solo perché forse sono rimaste ancora, ci chiedo l'opinione.
Ah, voi siete rimaste?
Sì, adesso forse dovrebbe farci andare avanti. A me sì.
Bianca, dai, ok, vado, cosa mangio il mello? Andiamo a distanza di una settimana, cosa vi ricordate?
No, non trovo arance. No. Quello che trovo.
Sì, brava. La prima.
Il vino.
Vi ricordate davvero?
No!
No!
Allora, perché non sai respirare? Non respira. Quanto è alto il bello? Era bassino. Qualcosa come 200 tra i due poteva diventare qualcosa. Vabbè, c'era un due.
Sì.
Chi vive nella
lava? Il bello.
Ah, sì.
Il bello.
Io non so perché non avrei detto bello, ma non mi importa. Di seguito non ricordo questa cosa. No, ero deciso tra bello e mello, però... Ok, vado.
Sì.
Grazie.
Brava. Quindi la vostra memoria a lungo termine è migliore di quella immediata.
Sì. Quanto fa?
Dove non c'è differenza con
te? Questa era l'alba.
Non si ricorderà.
Anche per me, però non vorrei confondermi solo con i nomi, perché mi ricordo tipo le slide. Vabbè. Vedi? Era l'ultimo.
Dove vive Ralla?
Secondo me è sulla terra. Lava era l'altro.
Sulla terra.
Dai. Vabbè, dai, non è tantissimo.
Bianca prima, vabbè.
Grazie.
Show feedback. Ah, ecco. ecco, questo è il vostro feedback che dovete dare, come siete trovati. Possiamo girarne ancora, fare un nuovo game. Ora e possiamo anche salvare i risultati e quindi vedere com'è andata, no? Perché insomma si presume che poi dopo uno possa avere anche una traccia di quello che succede nella classe, che ora sarà un po' monotono probabilmente essendo il solo soggetto. Comunque si può vedere anche i progressi nel tempo, diciamo. Me lo apre, se non mi importa, andiamo, torniamo al nostro, se c'è ancora Moodle, podio, uno se lo può attaccare, no? Così ha tutte le sue, tutti i suoi risultati. Allora, Moodle, bravo. A questo, quindi, a questo proposito, io ho trovato molta letteratura su questi clickers, che si collegano all'idea del porre domande durante l'ascolto. Abbiamo fatto questo, abbiamo fatto i font, abbiamo visto che siamo molto bravi soprattutto per a lunga distanza, insomma, quindi è stato efficace come metodo di studio a rispondere a domande, probabilmente. Cioè, allora, questa è una ricerca pubblicata su una rivista che si chiama Formare ed è online, ed è open, si può scaricare i materiali liberamente, e si intitola Dispositivi mobili per aumentare l'attenzione e migliorare l'apprendimento, e in questo caso si parla proprio dell'uso all'università di un software simile a questo Kahoot che abbiamo visto. Quello che hanno utilizzato i colleghi si chiama Socrative. Vediamo se l'ho scritto da qualche parte.
No.
Eccolo là, scritto così. Che è molto simile a questo Kahoot, però più serio, no? Perché insomma, effettivamente Kahoot potrebbe avere così delle difficoltà, potrebbe sembrare un po' troppo scherzoso, no? Invece questo Socrative è più meno colorato, però il concetto è sempre quello. Allora, perché ci interessa? Ci interessa questo articolo perché propone un'indagine, una ricerca svolta all'università, cercando di vedere come utilizzare questo sistema con domande e risposte migliora l'interazione nell'aula. Bonaiuti e il suo collega dicono: gli insegnamenti universitari di area scientifica sono spesso caratterizzati da lezioni teoriche frontali dense. Questo secondo me succede in tanti insegnamenti universitari, no? Non soltanto in quelli di tipo scientifico. Voi che ne pensate? Che spesso succede che durante le lezioni le informazioni che vengono date sono tante, quindi la densità è alta, no? Uno si trova lì e c'ha un sacco di informazioni che arrivano tutti insieme. Il pubblico presente durante la lezione però di solito è piuttosto eterogeneo, questo soprattutto all'inizio, nei primi anni, no? In cui si arriva da scuole superiori diverse, poi magari dopo c'è più un'omogeneizzazione verso la fine del corso di studio. Il discorso è che i docenti difficilmente riescono ad adattare i contenuti ai differenti livelli di preparazione. perché non hanno informazioni sulle caratteristiche della loro audience. E poi non c'è un feedback, non sanno gestire, ma praticamente non c'è, perché è abbastanza difficile che uno intervenga, faccia domande, potrà essere qualcosa, insomma le domande che vengono fatte sono sporadiche. Ormai ci sono andata. E allora lui dice, Bonaiuti e quest'altro suo collega dicono, teniamo presente che da anni si sperimentano i risponditori, che è una brutta parola, ma insomma, che si chiamano anche clickers o student response systems, e dagli anni 50 vengono utilizzati perché si è cominciato a studiare il ruolo delle domande e dell'apprendimento, quindi non come verifica ma come stimolo all'elaborazione e all'apprendimento. E all'inizio diciamo che erano degli strumenti via cavo con radio estremamente complicati, e adesso invece è possibile utilizzare, come abbiamo fatto noi, con una certa difficoltà, però in altri posti si fa più facilmente, anche degli oggetti, dei device che sono posseduti dall'utente, no? Cioè, ora apriamo una piccola parentesi sul fatto che nelle scuole tendenzialmente non è permesso usare il cellulare, non so la vostra esperienza a riguardo, no? Ma ogni tanto ritorna fuori questa diatriba, gli si fa fare o no, si lascia usare o no. Chiaro che questo, l'uso di questi strumenti, no? L'uso del cellulare per rispondere, insomma, presuppone che il cellulare venga lasciato allo studente. Questi clicker fanno solo quello, quindi probabilmente sono più innocui da questo punto di vista, però vanno comprati, sapete che le scuole di solito hanno problemi, soldi, no? Quindi la logica è quella del build, cioè di portare ed utilizzare il proprio strumento. E in questo articolo si propone, non è una novità, questo metodo basato sulle domande, no? Questioning method. Attraverso questo metodo il docente riceve informazioni sulla comprensione degli studenti via via, no? Perché ha un'informazione durante il processo di ascolto, il processo di comprensione, e quindi può fermarsi, approfondire dove è necessario, rinegoziare il significato, e anche lo studente ha un'informazione sul modo in cui capito o non ha capito, perché lo studente riceve, no, il verdetto, diciamo. Quindi potrebbe essere un modo, va sperimentato, va utilizzato e bisogna capirlo, potrebbe essere un modo per avvicinare, no, per dare un'informazione l'uno all'altro, perché poi questi test possono essere sui contenuti, ma possono essere anche sulla sensazione, il clima di classe, quanto è faticoso, quanto è comprensibile, va rifatto, ci fermiamo, torniamo indietro, no? Cioè, su tutta una serie di domande in tempo reale, certo, difficili da gestire, no? Faticose, nel senso che se io faccio lezione per un'ora e mezzo senza fare nessuna cosa fantasiosa, no? Senza utilizzare strumenti, eccetera, la mia lezione va avanti molto liscia, però non ho la sicurezza di essere stato compreso, di essere stato efficace, no? Invece il punto di vista di questo questioning method è che sì, certo, causa qualche disordine, no? Un po' più soggetto a problematiche, tipo che non funziona, però dovrebbe migliorare il clima di classe, l'engagement, l'attenzione. Il Bonaiuti si appoggia, per esempio, a questa ricerca di Mayer che utilizza i clicker nelle classi di college. E quello che dice Mayer è: immaginatevi il suo discorso, immaginatevi una situazione, una classe in cui ci sono 120 studenti seduti in un'aula e c'è una lezione che dura 75 minuti, forse il docente una volta dice tutto chiaro, va bene, e uno o due persone magari rispondono, fanno una domanda. E qui dice, beh, è in quel momento, appena quando il professore si mette a rispondere a questa domanda, gli altri rumoreggiano, perché a volte dà persino fastidio, no? L'interruzione, cose che non mi riguardano. E quindi questa situazione non è quella ottimale. E quindi propone anche loro propongono di utilizzare questi clicker nella classe. Ora però Bonaiuti in questa ricerca ci propone, insomma, ci racconta questa ricerca in cui vengono utilizzati strumenti non dedicati, cioè non come quelli che vi avevo individuato prima, questi comprati apposta e dedicati a questo scopo, ma strumenti generici come Socrate. Che un po' andrò a vedere come si dice. E cosa fa? Prende dei soggetti che sono studenti del secondo anno di fisica, due moduli, non mi ricordo, cioè due corsi. In un modulo usa delle slide con delle domande di verifica. Ok, quindi la domanda viene proiettata attraverso le slide sul muro a intervalli frequenti, invece in un altro gruppo, in un'altra classe, vengono fatte sempre slide, ma senza domande. Quindi a una classe presento la mia lezione attraverso le slide, ma faccio delle interruzioni e faccio anche delle domande sul contenuto, e un'altra classe invece queste domande non gliele faccio. Inoltre, quando le domande vengono proiettate alla lavagna, quando le slide vengono presentate alla lavagna, le risposte vengono prenotate per alzata di mano e fatte a voce. Invece, nell'altro gruppo, le risposte vengono date tramite Socrate. Quindi, un gruppo, diciamo, non fa niente. No, riceve la lezione, magari c'è anche delle slide, però niente domande. Soltanto, come sempre, una lezione tradizionale. Un gruppo si vede fare le domande a voce e risponde su io, quindi alcuni si prenotano e danno le risposte. E un altro gruppo invece ha Socrate e quindi tutti rispondono. Socrate. Poi magari ce lo guardiamo, Socrate. È simile a Caot, ma un pochino più complicato. Comunque sempre aperto, sempre web, è molto simile come struttura. Allora, l'esperienza dura 10 settimane, le ultime due fanno appunto queste domande agli utenti, agli studenti coinvolti. Poi alla fine c'è un ultimo test, un questionario di opinione. Questi sono i risultati. Vi racconto velocemente che la lezione tradizionale, ma le lezioni sono, i risultati sono abbastanza simili, non credo che ci sia grosse differenze significative, però la lezione tradizionale ha risultati un pochino peggiori di quelli che hanno lavorato per alzata di mano e un pochino peggiori a chi ha utilizzato il sistema tecnologico di Chiang, diciamo il Socrative. Quindi c'è stato un incremento quando dalla lezione tradizionale si passa alla situazione in cui comunque ci sono le domande e poi ancora un po' meglio quando si utilizza il sistema online. Quindi diciamo è una questione di c'è un miglioramento nei risultati, un pochino sì, ma non tantissimo. Tuttavia quello che è anche migliora non sono soltanto i risultati degli studenti al test fatto, ma anche l'atteggiamento, le credenze. Per esempio, gli studenti affermano di credere che una lezione con domande e risposte favorisce l'attenzione, si sta più attenti perché si aspetta anche la domanda. Poi la richiesta di rispondere a domande aiuta a comprendere meglio, anche questo, no? Cioè siamo abbastanza d'accordo con questo. Quando il docente pone una domanda su un argomento, poi è come se ne suggerisse l'importanza. Ricordate che abbiamo parlato del fatto che noi non siamo tanto bravi a monitorare la nostra comprensione e a identificare le informazioni più importanti, quelle necessarie che devo sapere, che se non mi ricordo tanto bene è grave, no? Quindi perché aiuta questo sistema? Perché quando il docente pone una domanda su un argomento segnala l'importanza. Questa è una delle opinioni condivise. E poi la maggior parte è d'accordo sul fatto che è importante favorire la discussione in classe sugli aspetti di tipo problematico. Quindi sono d'accordo sull'uso delle domande, hanno gradito l'uso delle domande rispetto alla situazione in cui le domande non ci sono. Poi ci sono altri risultati, dico sì, un po' a voce. Tutti, quasi tutti dicono che hanno gradito avere il dispositivo, che l'uso delle tecnologie rende la situazione più divertente e poi affermano da un lato che l'anonimato consente di rispondere con maggiore libertà. Non so se siete d'accordo con questo. Uno può mettere un alias, no, non deve mettere necessariamente il suo nome. Quindi, magari questo è un po' meno informativo, diciamo, sull'andamento, no, della situazione, però è più facile, no? Tentare, anche se uno sbaglia, non è punito, diciamo.
Sì, poi magari vedi che anche se hanno degli altri, dei nomi diversi, magari tutti hanno più o meno problema, o magari c'è solo uno che ce l'ha, allora capisci anche quali sono le cose su cui devi magari ritornare,
sì,
oppure no.
Perché la finalità è sapere com'è andata, non beccare chi non
no,
ha capito.
Sì, perché quello mette in selezione, secondo me.
Sì.
La lezione tradizionale che chiami una persona, lei magari non lo sa, davanti a tutti, secondo me lì anche l'apprendimento non è proprio efficacissimo.
Beh, lì non è. Insomma, lì è proprio verifica, no? Cioè, se prendere una persona e dirgli dimmi che cosa ti ricordi di questo è...
Sì, però magari ci sono dei professori che lo fanno, non sei in ambito di verifica, ma magari ti dicono Ale, si ricorda questo personaggio, ci sa dare qualche, non so, opinione o linea teorica e dice
sì,
se sei funzionato, va bene, se no...
Dipende, no? Cioè se è visto come un recupero per proporlo e parlarne in modo sereno, allora si può pensare che sia ottimale, altrimenti non lo so, no? Non, il recuperato di per sé dovrebbe migliorare il ricordo, però potrebbe essere poi negativa la situazione e magari uno ha consumato se la mettere in fondo così non si viene niente, no? Ed evita il problema. Insomma, no, l'anonimato, ecco, potrebbe essere un valore aggiunto, no, di questi strumenti rispetto alla situazione in classe, ovviamente, e quindi potrebbe portare a una maggiore spensieratezza nell'esplorare magari le proprie conoscenze, no? Io non so tanto bene, però se nessuno mi sa che sono io, posso provare lo stesso, ci provo. Invece se sanno chi sono, allora risponderò solo se sono sicurissimo che va bene, ha torto ragione. Quindi l'anonimato, se in una prospettiva di valutazione informativa, no? Cioè di valutazione che aiuta a migliorare la conoscenza e non è finalizzata alla verifica finale, al voto, l'anonimato potrebbe essere uno degli strumenti che può facilitare l'espressione di tutti. No, se con questi strumenti qui o con altri, no? O si può inventare anche farlo con la carta, non c'è bisogno, cioè io scrivo sulla carta, non ho bisogno di utilizzare uno strumento elettronico. Però se è come un gioco, no? Cioè, o comunque una sfida, ma una sfida buona, non una sfida, dico io perché sono bravo e tu non sei bravo, ma una sfida in cui si cerca di fare il meglio possibile, però si accetta anche di non saper fare, no? Perché siamo a scuola e quindi possiamo ancora imparare. E quello, ecco, probabilmente è una delle cose su cui si dovrebbe lavorare un po' di più a scuola, no? Cioè il poter sbagliare senza problemi, perché siamo in un contesto in cui l'esplorazione è lecita, anzi, no? Dove si sbaglia non è che uno deve sbagliare per forza, no? Però è un luogo dove non c'è punizione se viene detto qualcosa che non è corretto e di fronte all'errore l'insegnante cerca di affrontare il problema, migliorare la comprensione e risolvere il problema più a lunga scadenza, no? Quindi queste risposte ci danno delle informazioni, ci dicono cosa non è stato capito, cosa è difficile e così ci potrebbero aiutare a capire, a fare una migliore lezione. Allora, io avrei anche un'ultima riflessione, ultima, perché poi sulle domande ci torniamo ancora da un altro punto di vista, però diciamo che, lo so, mi è piaciuto questo programma, volete provare a giocarci un pochino? Perché non ci fate un quiz che la prossima volta proviamo a usarlo magari in un'altra classe? Se avete voglia, se qualcuno vuole fare un quiz o guardare Caut oppure anche Socrate, ma Caut dai, perché è carina,
ma un quiz di che genere? Su qualsiasi ambito?
Ma sì, di lingua,
no? Cioè, tipo di grammatica o
ma lo si può fare sul telefono o bisogna crearlo dal computer?
Secondo me si può fare anche sul telefono, ovviamente sul computer è più comodo, però
no, ma bisognerebbe portare la chiavetta tipo,
no, perché se voi fate il teacher,
okay,
vi dovete iscrivere e poi lo prendo richiamo, sì, quindi lo possiamo vedere da computer,
sì.
E uno entra dentro, lo studente non si deve scrivere né deve scaricare, ma il docente deve iscriversi, comunque chiede solo la mail e una password, è una cosa molto veloce. Vabbè, visto che insomma, sì, io sono una carica di compiti, allora. Dunque, ho letto anche questo articolo qui che mi sembra interessante, che forse sarà già anche un po' detto, ma tanto selezioniamo soltanto gli aspetti carini, interessanti, no? Quindi, un po' una ricapitolazione. Questo chat con il suo collega Spuna pubblicano nel 2015 questo articolo in una rivista che si chiama Scholarship of Teaching and Learning in Psychology. E con di cosa ci parlano? Ci parlano del miglioramento dell'attenzione e della memoria durante le lezioni video registrate. Cioè loro dicono, anche loro, le lezioni hanno una gran parte della nostra educazione. Anche oggi, quando le lezioni in presenza sono tante volte affiancate e sostituite da lezioni a distanza, dai MOOC, dalle risorse aperte. Allora dicono, è strano che non si studino tanto, che non si capisca, insomma non ci sia molto lavoro su come si potrebbe migliorare l'apprendimento dalle lezioni videoregistrate. In realtà c'è la ricerca sulle lezioni videoregistrate, ma magari per aspetti che non sono precisamente gli stessi considerati da loro. Loro propongono tre punti chiave, tre prospettive, dicono, per capire come migliorare la lezione bisogna tenere presente questi aspetti. Uno, l'apprendimento online è una forma di apprendimento autoregolato, quindi self-regulated learning. Due, il mind wandering è, come dire, una forma di fallimento del controllo esecutivo, cioè dell'attenzione, e può interferire con l'apprendimento. E tre, ci sono molte prove che fornire dei quiz migliora l'apprendimento. Quindi loro propongono questi tre aspetti come bisognosi di attenzione, come avente il potere di aiutarci a capire la situazione. Insomma, parlano poi della ricerca che hanno fatto. Loro dicono che le lezioni online hanno il vantaggio di consentirci di decidere noi i tempi, il ritmo della presentazione, no? Cioè io quando sono a lezione devo per forza adattarmi al ritmo del docente, ma quando ho una video lezione a casa mia o nell'aula computer o dove, il ritmo della presentazione, i tempi, le volte, lo decido io, no? Cioè ho questo vantaggio rispetto, però ho questo vantaggio, no, è stata molto stringata, ho questo vantaggio, però sono nello stesso tempo lasciato da solo a gestirmi l'autoregolazione, cioè io devo decidere quando iniziare a studiare, quanto continuare, quanta attenzione prestare, no, cioè non posso alzarmi e andare al frigorifero a prendere il panino a lezione, no, invece quando sono a casa dove sono, ecco, tutto ciò è concesso, non posso telefonare a qualcuno o rispondere ai messaggi quando sono in aula, perlomeno poco, no, non posso farmi tanto, quindi c'è più bisogno di autoregolarsi in una situazione online rispetto a una situazione in classe. E quindi ci sono più rischi, più fatiche ci sono problemi di monitoraggio e di controllo, sì, perché nell'autoregolazione io devo, come dire, devo stare attento che tutto funzioni e poi quando vedo che qualcosa non funziona scatto e agisco. Ma invece magari, no, uno riuscisse sempre a aggiustare la situazione. E qui Schachter e il collega parlano della calibrazione, cioè della differenza che ci può essere tra il giudizio individuale sulla mia performance e quello che poi la mia performance sarà. Cioè, se uno mi dice, allora lei l'ha ascoltato tutto, secondo lei quanto si ricorda di questa lezione?
Metà.
Metà, si è tenuta basa, ha detto così.
Cioè,
vabbè, ci guarda per me era così, tanto poi, vabbè, diciamo lei dice, io mi ricordo il 50%, io a questo punto le chiedo, benissimo, mi ripeta tutto quello che si ricorda, e ride, ma si fa così, no? C'è una disposizione libera di quello che uno si ricorda, e si è visto che c'è sempre una differenza, vediamo se l'ho scritto, sì, anzi, l'ho scritto troppo in questa. Gli studenti tipicamente sono molto confidenti sul loro livello iniziale e questo è peccato perché che cosa succede a questo punto? Se uno crede che ha, familiarità con un argomento quando invece non ce l'ha, allora probabilmente andrà a fare un'altra lezione, non ripeterà questa, ok? E quindi poi si è visto che quando uno è sovraconfidente, uno è confidente che sa, allora probabilmente non prenderà vantaggio delle opportunità seguenti di ristudiare. Tradotto male, ma insomma ha un senso, no? Cioè, io studio e mi sembra tutto molto semplice. Arrivo in fondo, mi sembra di sapere, però non faccio un test, ok? Allora, senza il test, io come lo so quanto so? Allora, non faccio il test, sono sovraconfidente, che non è che non si dice così, allora invece di riprendere, che noia riprendere la stessa cosa altre volte, ne faccio un'altra, vado avanti. E quindi perdo l'opportunità di ristudiare ciò che, non avendo verificato, probabilmente so meno di quanto mi sembra. Quindi questi giudizi di apprendimento che vengono fatti chiedendo di dare una valutazione di quanto uno sa, ha capito, si ricorda, eccetera, prima di recuperarlo, ci mostrano che insomma noi tendiamo a non valutare tanto bene. E allora non abbiamo poi la capacità di utilizzare delle strategie per rimediare, no? Non rimediamo. Dici, beh, insomma, se uno sbaglia, poi capito dopo, gli sembra di sapere, ma se non c'è una disposizione scritta, orale, tramite domanda, è difficile, cioè non ci si testa e quindi in realtà è una supposizione. Inoltre loro dicono, quindi da un lato c'è questo problema di calibrazione, c'è questo problema di autoregolazione. Mind wandering, si dovrebbe evitare la distrazione interna o esterna, tutte e due, no? Non c'è soltanto non ci sono solo i pensieri, ci sono anche tutti i rumori intorno a noi, le cose che ci richiamano, ci distraggono. Perché entrambe possono ridurre il livello dell'apprendimento e poi recuperare le informazioni dalla memoria, però quello che viene chiamato testing effect, che noi riprenderemo un po', migliora la ritenzione. Quindi queste tre cose insieme, secondo loro, forniscono un quadro delle ragioni, dei rimedi, in un certo senso, ci fanno capire che cosa si dovrebbe fare, perché i problemi di studio, sono sempre, cioè si fa ricerca, magari ora adesso ci sono le tecnologie, prima non c'erano, no? Però insomma il porsi delle domande, il recuperare le informazioni, da sempre, no? Si dice che funziona e che è una cosa che aiuta a ricordare. Allora, loro, che l'ho descritto qui, cosa fanno? Ecco, allora, fanno un esperimento, più di uno, ma insomma adesso ne riassumiamo uno. Fanno un video di statistica, lo dividono in segmenti, ogni 20 minuti, fanno delle domande. Dopodiché fanno un test di apprendimento, di memoria, che è questo, ciò che viene ritenuto, guardano quanto uno ha preso appunti, si è applicato, c'è stato engagement e quanto dice di aver fatto mind modeling, e trovano che quando, e le condizioni sono tre, vedete, ci sono quelli senza fare, che non hanno le domande, quelli che ristudiano invece che farsi le domande, e quelli che fanno domande. Quindi questo è quello che ci interessa, che è introspective, vuol dire che metto le domande dentro al brano. Questi qui fanno meno mind wandering, fanno più note taking, quindi diciamo probabilmente sono più coinvolti con il lavoro, e poi alla fine si ricordano di più. Bene, no? Contenti? E qui basta, insomma. Allora, cosa succede? Quattro gruppi, poi c'è il controllo. L'ho perso ora, quattro gruppi. Comunque, allora, tre dicono, gli studenti, gli studenti nel gruppo con quattro test, quindi con quattro domande, no? Cioè il gruppo con quattro test, quello con lo zero, quindi senza domande, e poi c'è un gruppo in cui c'è una sola domanda alla fine, invece dentro, quindi non sono quattro gruppi, sono tre gruppi, come ovviamente si nota dalle figure. C'è uno che ha le domande dentro, quindi lezione ogni quarto d'ora, domande. Poi ci sono invece quelli che hanno soltanto una domanda alla fine, e poi ci sono quelli che non hanno niente, insomma studiano, rileggono, non so, fanno altre cose. Allora trova che quelli che hanno tante domande c'ha un giudizio che si ricorderà al 77%, ed effettivamente si ricorda molto, al 75%. Quelli con zero domande dice che si ricorderà al 78%, e invece si ricorda al 48%. E quelli che hanno una sola domanda, beh, non c'è male, dicono 60%, no, la loro sì. Quindi hanno 60, quindi una via di mezzo, hanno una migliore calibrazione. Pertanto, però la performance attuale è il 50%, ma avevo perso un rigo in tutto ciò. Quindi fanno peggio. Dicono anche che avrebbero fatto non tanto bene, no? Quindi chissà, magari avrebbero potuto anche studiare un po' di più dopo, recuperare. Allora, qui ovviamente non è che si tratta di fare domande fitte, no? Però di valutare come utilizzarle per migliorare l'attenzione e anche l'interazione con gli studenti. Siccome poi oltretutto sono anche divertenti, chissà se il dibattimento poi continua, no? Però potrebbe essere interessante vedere se questo genere di strumento è diffuso, viene utilizzato, in quali contesti, in che modo? Faccio un altro quiz.